Eteramente insieme.
Una radio tira l'altra.
Buongiorno da Antonella Palermo su 105 Live, il canale FM della Radio Vaticana in diretta. Potete ascoltarci online, il nostro sito è 105live.radiovaticana.org. Oggi parleremo di media and peacekeeping, anzi di media and peacebuilding, ovvero di come i mezzi di comunicazione e di informazione possono contribuire alla costruzione della pace nel mondo, e lo faremo alla luce di una tavola rotonda che si è svolta sabato 29 settembre nell'ambito del PRI Italia a Verona. Avremo con noi il direttore degli inviati all'estero per la RAI, Ennio Chiodi. Ma prima ancora parliamo del 14° colloquio che si è tenuto a Bruxelles dal 26 al 28 settembre, un colloquio della Conferenza Europea delle Radio Cristiane per la Radio Vaticana. Ha partecipato il nostro direttore dei programmi, padre Andrea Koprowski. Si è parlato tra gli altri temi di libertà religiosa e di laicismo nei nostri paesi. Ricordiamo che la SERC, appunto questa Conferenza Europea delle Radio Cristiane, raggruppa più di 650 radio di 15 paesi europei, dall'Atlantico agli Urali. È nata nel 1994 per iniziativa di quattro organizzazioni radiofoniche: la COPE spagnola, il Corallo, che è il consorzio radio televisione libere locali in Italia, e poi ancora Radio Chrétienne en France e Radio Renascença in Portogallo. Poi ci sono altri membri. Ricordiamo che la Radio Vaticana partecipa a molte delle iniziative della SERC, ma non è membro di questa organizzazione. Qual è il compito della SERC? Informare i propri aderenti degli orientamenti e delle decisioni prese dalle istanze europee su tutto ciò che riguarda la radio. Si fa interprete degli interrogativi e delle proposte dei propri aderenti presso l'Europa. Voglio ricordare che circa sei mesi prima della sua morte Giovanni Paolo II ricevette i partecipanti al raduno della SERC nel 10° anniversario della sua fondazione, lodando il lavoro che avevano svolto, raggruppando, diceva il Papa, numerose radio europee dall'Atlantico agli Urali. Avete operato per consolidare negli ascoltatori la consapevolezza delle comuni radici cristiane, per stimolarne l'impegno a servizio della pace. Avete così dato un prezioso contributo, continuava Papa Wojtyła, all'edificazione dell'Europa su fondamenti etici e spirituali, favorendo la comprensione e l'avvicinamento tra i popoli del nostro continente. Così nella sua allocuzione del 15 ottobre 2004. Ma vediamo proprio con padre Andrei Koprowski quali sono stati gli obiettivi di questo incontro.
Sì, la Conferenza Europea delle Radio Cristiane è un forum che riunisce radio cattoliche e altre radio cristiane. È interessante, sono parecchie radio ortodosse da Russia e da Romania. E il raduno di quest'anno è stato dedicato ai 50 anni del Trattato di Roma e all'impegno delle radio cristiane per ritrovare il senso della costruzione europea. Questi incontri annuali sono un'ottima occasione per incontrarci e per avere uno scambio di esperienze professionali tra radio cristiane inserite nei diversi contesti culturali e sociali delle rispettive società europee. Si cerca di capire come rispondere tramite la radio ai bisogni degli ascoltatori, molto diversi, quelli che frequentano la Chiesa e fanno un cammino di fede, come anche quelli sempre più numerosi che cercano nel cristianesimo un valido punto di riferimento, ma non hanno un approfondito background di cultura religiosa.
A cosa ha portato questo scambio di esperienze?
Lo scambio ci ha portato ad individuare alcune linee generali che riguardano la cultura mediatica odierna e la Chiesa. Il cardinale Gottfried Danels, arcivescovo di Bruxelles-Malin, ha sintetizzato alcune osservazioni. Ad esempio, ha detto: abbiamo una emocultura, la cultura delle emozioni, con una forte mancanza di riflessione critica. E al centro di questa emocultura c'è l'ego, non il mondo, non gli altri, non la società con la sua complessità, ma io.
Qual è oggi la sfida per le radio cristiane?
E come in questa situazione, in questo clima culturale, ridare il senso e significato alla complessità della vita sociale e far emergere la realtà di Dio, che in Gesù Cristo ha manifestato il suo amore per noi e per questa realtà sociale, fino alla croce e fino alla forza della risurrezione. Come in questo clima culturale portare la testimonianza sulla realtà della Chiesa come comunità del popolo di Dio, che incarna contenuti, valori che sono importanti per la qualità della vita sociale oggi. Come mostrare gli elementi specifici che dovrebbero contraddistinguere il diverso stile di vita della comunità cristiana dei cristiani e un altro stile delle relazioni interpersonali e sociali.
Lei prima parlava, padre, di emocultura, una cultura delle emozioni. C'è una spettacolarizzazione dell'informazione. È emerso anche questo a Bruxelles?
Sì, e mi pare molto attuale. Viviamo in un clima culturale dominato dalle vedette. Per esempio, non si parla sullo Stato, ma del primo ministro. Non si parla sulla Chiesa, ma di un vescovo, un cardinale, un prete, un laico che si presenta come un attivista cattolico. L'opinione pubblica prende come punto di riferimento un punto simbolico, a volte molto superficiale, parziale, se non talvolta sbagliato, al posto della realtà molto ricca nei contenuti, molto complessa, della Chiesa, della realtà salvifica. E così le emozioni riguardo ad una vedetta, una stella, determinano le emozioni e il giudizio riguardo alla realtà salvifica e riguardo alla ricchezza del Vangelo. Anzi, si perde il senso della responsabilità personale riguardo a Dio pieno di misericordia e anche riguardo a questa realtà piena di amore verso gli altri, di cui non dovremmo essere testimoni.
Sul rapporto radio e nuove tecnologie, cosa è emerso in questo incontro?
Anni fa c'era speranza che le nuove tecnologie, all'epoca dei mass media, avrebbero favorito un'unità più grande del mondo. Si è parlato sul villaggio globale. Al contrario, oggi cresce piuttosto una mentalità chiusa, veicolata dai media. Il mio villaggio riempie tutto il mondo. Il mondo si limita al mio villaggio. Allora la domanda è, in questo periodo, come possono le radio cristiane portare un messaggio davvero cristiano, cattolico, cioè universale, non chiuso nella difesa di interessi egoistici, personali o nazionali?
Ecco, si parla molto di radio sul web. Da questo punto di vista, l'esperienza delle radio cristiane europee a che punto è? Qual è stato magari in questa circostanza il contributo della Radio Vaticana?
Cioè, la stragrande maggioranza delle radio cattoliche europee ritrasmettono i nostri programmi. E devo dire che i nostri programmi sono ogni anno più importanti per loro come punto di riferimento proprio più universale, come una finestra di uscire, come uscire da questi particolarismi locali. Anche le nostre pagine web, molto attivi e dinamici, devo dire, sono i nostri colleghi da Praga, dalla Repubblica Ceca. Cercano di promuovere una rete interna dei contatti, dello scambio delle informazioni tra le radio cristiane d'Europa. Cominceremo da fra prossimi giorni di mandare in modo sistematico a questa rete di CERC il bollettino della Radio Giornale Vaticana e tutti i nostri libretti preparati dal SEDOC, quelli per le visite ad Limina, come anche quelli per i viaggi internazionali del Santo Padre, i libretti tematici, come quello per il 50° anniversario del Trattato di Roma oppure per la Conferenza Generale in Aparecida. Spesso nelle redazioni dei diversi paesi c'è qualcuno che sa la lingua italiana e così potranno servire anche a loro.
Allora, in bocca al lupo e molti auguri, padre.
E grazie anche, e auguri a voi.
E per saperne di più, un sito internet www.cerc-eu.org, un sito in inglese e in francese. Allora cambiamo argomento come annunciato e parliamo di come i media possono contribuire alla costruzione della pace. In diretta al telefono con noi Ennio Chiodi, direttore corrispondenti esteri Rai. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, ben trovato. trovate.
Grazie di essere con noi. Lei ha moderato nell'ambito della 59esima edizione del PRI Italia, che si è appena concluso a Verona, una tavola rotonda conclusiva proprio su questo tema, media and peace building. Tra l'altro un appuntamento che ha riscosso molta partecipazione, segnato però fin dall'inizio purtroppo da un lutto. Infatti tra i relatori che voi avevate invitato c'era Liman Sharmak, direttore comproprietario di Radio Horn Afrique, assassinato a metà agosto a Mogadiscio nell'ambito degli scontri tra radicali islamici e truppe di governo. Questa emittente radiofonica indipendente era stata interrotta nelle sue trasmissioni già per 3 volte dall'inizio dell'anno, e il suo direttore ha trovato la morte sul campo proprio mentre era di ritorno dai funerali
di
un altro collega, il direttore di Radio Capital, emittente dello stesso gruppo editoriale. Aveva appena finito di tuonare contro gli assassini del collega. Subito dopo le sue parole è stato ucciso da una mina fatta detonare al passaggio della sua auto. Voglio ricordare anche che nel 2002 era tornato in Canada per ritirare il prestigioso Freedom of the Press Award. Insomma, siete partiti male, o da un certo punto di vista siete partiti proprio sulla notizia?
Ma siamo partiti nel cuore del problema, ecco, questo
esatto.
Sostanzialmente è la realtà. Sì, tra le prime idee, una volta deciso di organizzare questa tavola rotonda, diciamo, con i rappresentanti delle televisioni pubbliche, o che comunque, ecco, si comportano da televisioni e da radio pubbliche nelle zone di crisi del mondo, in particolare in quelle dove, insomma, la presenza o gli interessi di presenza italiani sono più significativi, una volta deciso di fare questa tavola rotonda ci era sembrato molto, molto importante partire e invitare Ali. Lui era uno dei fondatori appunto di questa esperienza straordinaria, di questa radio libera, ecco, mai il termine libera forse si può applicare meglio a un'esperienza di media come in quel caso, una radio che nasceva per tutti e, ahimè, come spesso succede in situazioni del genere, quindi contro tutti, no? E quindi una radio che ne ha passate di tutti i colori, una radio che è stata bombardata, che è stata attaccata di volta in volta da fazioni diverse delle parti in lotta in Somalia, e purtroppo con conseguenze molto molto gravi. Ali è stato il quinto dei giornalisti, giornalisti dirigenti di Radio Horn Africa, ucciso in 8 anni di attività di questa radio. Ali non c'era, lo abbiamo ricordato con un ricordo del nostro corrispondente da Nairobi, Enzo Nucci, del corrispondente della RAI da Nairobi,
sì.
Enzo Nucci. E comunque è venuto a raccontarci l'esperienza di Radio Horn Afrique Ahmed Adam, che è un altro dei cofondatori, un amico di Ali Sharmaki, che insomma, la cui presenza è stata molto importante, il cui racconto è stato davvero, ecco, molto, molto impegnativo e molto coinvolgente.
Tra gli altri ospiti c'era il presidente del consiglio di amministrazione di Iraq Media Network,
sì,
Abdulalim,
esatto,
Al-Ruaimi,
e poi il direttore della televisione pubblica afghana,
esatto,
Abdul Nazari, che è un uomo di televisione, un uomo che viene da altre esperienze, è oggi il direttore della TV pubblica afghana, con tutto quello che comporta evidentemente in questa fase storica, ma viene da televisioni private, viene da Ariana TV, è un uomo di televisione, insomma, non un politico che si è trovato a fare il direttore di questa televisione.
Che tipo di
ospite?
Sì, prego.
Che doveva, ecco, venire, ma che poi non è venuto per le vicende di questi giorni, è il Kuri, Ibrahim El Kuri, che è il direttore generale di Teleliban. Teleliban è la televisione pubblica libanese, e insomma, tra l'altro, una persona che ha una grande passione per l'Italia, quindi era molto felice di esserci, ma anche lì le vicende di questi giorni
lo hanno bloccato.
Certamente abbiamo avuto anche lì una testimonianza da un altro dei nostri corrispondenti, che è Giuseppe Bonavolontà, che ci ha mandato una bella intervista al direttore dei telegiornali di Teleliban.
Ecco, qual è stato il filo rosso che ha accomunato queste testimonianze?
Ma evidentemente noi parliamo, ecco, di situazioni molto diverse una dall'altra. in cui, diciamo, anche la storia dei media e delle comunicazioni ha avuto sviluppi differenti, però certamente problemi analoghi, evidentemente, problemi di chiunque si trova a svolgere un ruolo, no, in situazioni di conflitti, spesso di guerra civile, ed è, diciamo, l'eterno dilemma che sostanzialmente accompagna il nostro mestiere, ma che in quelle situazioni diventa esasperato, e cioè sostanzialmente come trovare l'equilibrio tra i condizionamenti che sono molto forti e che sono condizionamenti fisici, che sono condizionamenti di aggressività spesso, di tensione molto evidente, di attacchi personali, i condizionamenti politici che in situazioni in cui le coalizioni sono molto, diciamo, fragili e sono forse le uniche che consentono di mantenere una situazione viva, sono inevitabili, i condizionamenti della paura, perché evidentemente ogni collega, ogni giornalista, ogni dirigente poi è consapevole dei rischi che corre in quella situazione, mantenere l'equilibrio tra tutti questi condizionamenti e il fare il nostro mestiere di informatori, quindi cercare di mantenere un'informazione più corretta, più completa e più aperta possibile.
No? Infatti Paolo Longo, che è corrispondente Rai a Pechino, ha detto: noi dobbiamo imparare a riconoscere le bugie delle nostre fonti, e questo ovviamente non è sempre così facile.
Ci vuole molta esperienza, molto, molto naso e molta onestà intellettuale, non c'è dubbio. Però diciamo che, ecco, la cosa positiva, molto, molto importante che mi sembra sia emersa, è il ruolo comunque di una televisione pubblica. Perché noi abbiamo, credo, insomma, una concezione di televisione pubblica o privata molto legata alla nostra realtà, no? Alla realtà italiana, una concezione quasi commerciale e politica, no? La RAI servizio pubblico, Mediaset servizio privato, dove, insomma, fino a dove uno fa del pubblico, fino a dove ha diritto di fare del commercio dei propri prodotti, ma insomma televisione pubblica vuol dire qualche altra cosa, vuol dire appunto l'obbligo di cercare di parlare a tutti, perché tutti devono avere spazio di accesso, anche in situazioni così drammatiche e così complicate. Penso col risultato appunto che poi questi tutti non gradiscono e quindi sono gli stessi che per primi si rivoltano contro una cosa che vorrebbero solo per se stessi e non anche per gli altri.
Oggi è quanto mai d'attualità questo discorso della libertà di informazione alla luce dei fatti di Myanmar.
La Birmania, certo.
Fino a che punto l'informazione è debole in questi casi, Chiodi?
Ma oddio, l'informazione, insomma, innanzitutto bisogna sempre, questo per così un attimo concludere il discorso di prima, bisogna sempre cercare anche di distinguere tra quando l'informazione fa informazione e quando l'informazione è strumento di propaganda. È sempre difficile dire se la televisione, la comunicazione, la radio aiuta più la pace o più la guerra. Purtroppo ahimè talvolta aiuta anche la guerra, aiuta l'odio.
Nel senso che forse il silenzio a volte aiuta la guerra o il perseverare di certe situazioni bloccate in forme di non democrazia, giusto?
Il silenzio aiuta certamente la guerra. Il caso della Birmania, va bene, è incredibilmente grave, perché lì il silenzio dura da sempre, no? Per quanto ci riguarda, insomma. E quindi questa zona, questo buco nero, questa zona d'ombra, pochissime volte illuminata, se non forse da turisti, ecco, un po' più avventurosi di altri, ma dal punto di vista dei media è sempre stato un buco nero, quasi messo un po' da parte. Certo, poi succede quello che succede improvvisamente, come è successo poi in Ucraina e in tante altre situazioni, succede qualcosa per cui i riflettori si accendono improvvisamente e il pubblico, la gente si appassiona, si angoscia, vive queste cose con grande, no? Non a caso poi le prime vittime della repressione, appena i problemi diventano di dominio pubblico, sono proprio i comunicatori dell'informazione, insomma. La foto del collega che cade con la macchina fotografica, il fotografo giapponese, credo che diventerà una delle tante icone di giornalisti morti nel corso delle guerre in questi anni.
In questi casi ovviamente internet è lo strumento per eccellenza.
Certo, uno strumento in più straordinario, anche lì, no, con tutti le attenzioni del caso, perché è molto positivo quando comunica queste cose, è molto meno positivo quando ne comunica altre, o quando, data la scarsità di controllo possibile su quelle fonti, ecco, serve a far passare propaganda invece che informazione, e anche lì di esempi ne abbiamo tantissimi. Il mestiere del giornalista diventa sempre più complicato, non sempre più semplice, no? Perché
Gianna Paletoskaja ce lo ha purtroppo, ahimè, insegnato.
Certamente sì.
Tanto per citarne una, insomma.
In questi giorni, insomma, no? Che siamo in giorni di ricordo anche del suo grande sacrificio. Il problema, io credo, che sia quello di parlare spesso di queste cose.
Di dare continuità a questa informazione.
Di dare continuità. E questo forse è un po' il limite della nostra comunicazione, della nostra televisione, che è un po' provinciale ogni tanto, no? Cioè, parlare della Birmania quando succede la rivolta dei monaci va bene, se ne avessimo parlato sempre un po' di più ogni tanto, probabilmente avremmo fatto un lavoro migliore e avremmo così costruito anche un'opinione pubblica più informata. Vale per la Birmania, vale per molte altre parti del mondo, evidentemente.
Ecco, l'informazione, diciamo, radiotelevisiva ordinaria, secondo lei è un po' schiacciata talvolta, appunto, dal racconto di fatti di casa nostra? Mi riferisco alla politica interna, a cui va, diciamo, questa è la mia personale impressione, talvolta si dà forse fin troppo spazio rispetto a fatti ugualmente o forse più importanti di carattere internazionale. Ecco, lei che dirige proprio quest'area dei corrispondenti esteri, come vede la situazione? Si sente un po' schiacciato a volte, oppure no?
Sì, purtroppo sì. Io e soprattutto i nostri corrispondenti, che insomma sono parecchi in giro per il mondo, vivono un po' questa contraddizione.
Tra l'altro costa avere delle strutture stabili all'estero, insomma.
Dunque costa fino a un certo punto, nel senso che certamente gli investimenti sono notevoli. È vero che sono investimenti che col lavoro e quello che stiamo cercando di fare in questi mesi, insomma, si possono razionalizzare, si possono modernizzare, si possono semplificare come presenza e come utilizzo di tecnologie, ma è un costo che ne vale la pena, ecco, che vale la pena fare, soprattutto se si vuole fare servizio pubblico. Io credo che ci sia un grande interesse se noi dessimo più spazio. La RAI è un po' schizofrenica, perché è la televisione che ha più presenze nel mondo, ha un livello professionale dei suoi giornalisti in giro per il mondo elevato, e però poi lo spazio nei telegiornali, nei mezzi, no, negli spazi informativi tradizionali è ancora troppo poco.
Devo dire che ultimamente ho visto più spazio dato alle inchieste, non so se la sua percezione è la stessa, e questo ha rincuorato un po'.
Secondo me è il mestiere che devono fare le nostre antenne nel mondo. Non ha molto senso che corrispondenti che, come la RAI ha, da Pechino, dall'India, da Nairobi, dal Medio Oriente, dal Sud America, ecco, raccontino, oddio, si possono certamente farlo, ma insomma raccontino il fatto occasionale, tra l'altro usando immagini che ormai, grazie alle agenzie internazionali, abbiamo disponibili a Roma, a Milano, a Londra, in qualsiasi altro posto del mondo. Il corrispondente deve essere davvero un signore che ci racconta più profondamente la terra in cui vive e che vede i fatti che succedono in quelle zone con gli occhi di uno che abita già lì, insomma, che conosce quelle realtà. Questo è il vero valore aggiunto. Noi
siamo in chiusura, Chiodi. Abbiamo anche ricordato la vostra sede a Nairobi, tra l'altro noi proprio ad un mese dalla installazione, dall'avvio di queste corrispondenze, ci siamo collegati con Enzo Nucci, inviato in Africa. Qualche altro progetto RAI all'estero imminente?
Sì, è un po' un'anticipazione. Noi abbiamo intenzione di aprire una sede a Beirut, nel cuore del dramma del Medio Oriente, perché insomma dopo tante valutazioni abbiamo, insomma, stabilito che da lì probabilmente è il posto migliore per seguire queste evoluzioni, a parte il fatto che evidentemente il ruolo dell'Italia è molto importante, la presenza del nostro contingente, i rapporti di amicizie e di scambi culturali molto intensi tra Italia e Libano. Ma insomma la sensazione è che quello diventi un posto, insomma, per adesso nel dramma, ma dopo speriamo nella speranza, davvero importante.
E quando si pensa che possa decollare?
È una decisione che deve prendere il consiglio di amministrazione. Io sono ottimista.
Nell'ordine di
farlo molto presto.
Qualche mese.
Sì, spero anche prima.
Grazie a Degno Chiodi, direttore Grazie corrispondente Esteri RAI. Alla prossima. Grazie di essere stato con noi. Questa trasmissione è disponibile sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Saluto Alvaro D'Amico alla console, Eva Rohrmann, Elena Colson in regia. Per quanto mi riguarda è tutto, ci risentiamo domani pomeriggio alle 15.10 per parlare di teatro. Un caro saluto da Antonella Palermo tra un paio di minuti circa, un flash news in lingua inglese. Siete sempre su 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta.